La cosa che pensavo, se dovessimo provare a dare delle sintesi, uno schemino di cosa a cui fare attenzione quando leggiamo un testo come l'Apocalisse. Non lo so, oggi soprattutto abbiamo notato tanti paradossi, anche cose che, non so, baro perché sulla Bibbia era già segnato ovviamente. L'ira dell'agnello, l'agnello arrabbiato ci dovrebbe far sorridere, il sangue l'abbiamo detto, oppure un'altra, anche questa mezz'ora di silenzio, come mai solo mezz'ora, non lo so. Quindi un po' i paradossi e anche i numeri, no? Che ritorna il 12 e anche il 7, sembra un po' da maniaci, ma anche qui era già segnato sulla Bibbia. Quindi non è che sono un genio, è che ascolto i professori e prendo appunti. La piena lode al Signore con sette aggettivi, che uno, o sì, sette sostantivi, che uno dice, devo stare lì a contare tutte le parole, per... forse serve anche questo per apprezzarlo di più, se c'è qualche sintesi di queste cose. Ecco, c'è il parroco che c'è la provocazione con la Bibbia in mano.
Allora, chiaramente non sono a livello del professore che chiaramente conosce molto bene il testo e l'ha studiato insomma con maestri più bravi di me, quindi è anche nelle finezze. Attenzione, è evidente che noi possiamo fermarci molto più profondamente su ogni capitolo, in certo senso su ogni versetto, sviscerando tutte queste cose che sono state giustamente ricordate, cioè quante parole usa, perché usa quelle, ma capite che saremo qui una sera a fare tre versetti e credo che la barba di qualcuno crescerebbe anche un po' di più di quella che già c'è. Cioè, bisogna, credo, avere una giusta misura, ecco, dare qualche elemento chiave, pare di, insomma, di offrirvelo, però insieme altri lasciare correre, altrimenti davvero diventa un commento troppo preciso che chiede anche così, anche strumenti insomma un attimino più raffinati e questo mi sembra potrebbe escludere qualcuno che poi giustamente fa un po' più fatica a seguire, ma per amor di Dio, e in ogni caso saremmo al capitolo 1,3 e quindi insomma capite che diventerebbe un po' pesante. Però certamente questa domanda ci ricorda una cosa fondamentale, cioè noi dobbiamo avere la pazienza di raccogliere appunto le varie immagini che qui vengono espresse, che come abbiamo visto, ormai abbiamo visto ben 8 capitoli, abbiamo letto tutto e non abbiamo mai saltato una riga. Vedete che qui i simboli si accumulano, però bisogna la pazienza di capirne uno, lasciarlo lì e poi seguire l'altro, senza avere la tentazione di comporre un disegno, perché questo svia, assolutamente svia. Allora, è chiaro che ci sono qualche volta, per esempio nei cavalli, i quattro cavalli, questa ripetizione, vidi, 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 sono formule che ci dicono, qui siamo di fronte a una scenografia che sta in piedi da sola, è un appunto quattro cavalli, le quadrighe che corrono e che si vede chi vince. Questa sì, ma è un caso. Altre volte un simbolo viene impiegato, poi viene lasciato e ne viene preso un altro. Allora, qual è il punto? Da una parte difficile e dall'altra parte fondamentale, che chiaramente più si ha conoscenza dei simboli biblici e anche del ricorrere di questi simboli, più noi abbiamo strumenti per comprendere il testo. Alcuni li abbiamo visti, per esempio i colori, capite che il bianco, il rosso, il nero, il verde, abbiamo capito, e questi diventano delle chiavi di lettura. Altre volte più complesso. La corona è abbastanza evidente, l'arco è abbastanza evidente, altre volte invece è più difficile. Allora, qui ecco il punto, ci vuole un po' la pazienza di raccogliere e chiaramente di non semplicemente fermarsi a una chiave, magari ce ne sono di più qualche volta, abbiamo visto i 24 anziani, i 4 esseri viventi, è più complesso e in questo modo a poco si procede. Per esempio, questi due capitoli, vedete, in fondo ci dicono una lettura della storia. La storia è attraversata da queste realtà negative. E verrebbe da dire chi non le vede, chi non le ha provate, chi non le ha sperimentate anche a proprio svantaggio, subendole. In fondo tutti. E E qualcuno, se non l'ha fatto, certamente lo vivrà. Perché? Perché per tutti la vita è fatta così. Però vedete che qui, dall'inizio, cavallo bianco, alla fine, la risposta al fino a quando, è tutta speranza. È la certezza che il Cristo risorto è più forte del male, ma insieme si ricorda che la storia è ancora l'ambito del confronto, dove queste realtà combattono, dove bene e male sono a confronto, e in qualche momento sembra che il male sia più forte del bene. Ora, capite che questo è di un'attualità straordinaria, perché noi lo vediamo tutti i giorni tutto ciò, l'abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni, non solo, ma abita nel nostro cuore, perché attenzione, il bene e il male è dentro di noi. Non è che io sono il bene e gli altri sono il male. Il bene e il male abitano nel mio cuore. Quello è il luogo dove il bene e il male si scontrano. Dove vince in alcuni momenti il bene, grazie a Dio, ma in altri momenti vince il male. E vince e si esprime in tanti modi. Ma voi capite che questo diventa anche una chiave di lettura di noi stessi. Non attribuendo il male agli altri, io sono nel giusto, ma questo male abita in me. E spesso, dice Paolo, faccio il male che non voglio, ma lo faccio. Allora, riconoscere questo è anche un bagno di umiltà, che però ci dà una speranza, perché il Signore ha vinto, perché il risorto è più forte di questo male. E capite che il martirio, cioè il coraggio, la fedeltà di coloro che, attenzione, i martiri, tra virgolette, non erano santi, erano persone come tutti, che con i loro limiti, con le loro fatiche, ma hanno intuito ad un certo punto, avuto questo dono straordinario di poter testimoniare fino a quel punto l'appartenenza a Cristo. Ecco, questi che sembrano gli sconfitti per eccellenza, in realtà sono i vittoriosi. Perché? Perché in quella morte già risplende la potenza della risurrezione. A gente che vive il pericolo della persecuzione a motivo della fede, Giovanni annuncia che quella sconfitta è già vittoria, perché è già comunione col Signore risorto.
Cioè, mi è piaciuta la sottolineatura del fino a quando, eccetera, eccetera. Però in quel momento mi è venuto in mente Luca, il capitolo 18, 1-8, dove c'è quella donna che va continuamente a chiedere giustizia a quel giudice, no? Che a un certo punto compie la giustizia non perché teme Dio e gli uomini, ma per tirarsela fuori e dire basta. Però dopo c'è la conclusione. E il Signore soggiunse: ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. E poi c'è la conclusione. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra. Ecco, più che la conclusione, troverà la fede sulla terra, e Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui, li farà forse aspettare a lungo. Io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ti chiedo luce.
Un altro corso questo però.
Ha detto che è un altro corso. No, non so, qui ci sono anche i miei confratelli, eccetera. Io quando arrivo lì, sinceramente, vado a cercare qualcuno che mi illumini, perché sia personalmente, giustamente, ma sia anche l'esperienza che viviamo, cioè è provocatoria tutti i giorni, no? Eccetera, eccetera.
Allora, quella parabola della vedova, capitolo 18 di Luca, e vabbè, insomma, sono tante le questioni, adesso non vorrei, poi ti manderò l'articolo che ho scritto così te lo leggi. per caso, non per domande in attesa. Quindi, attenzione, vabbè, sarebbe complesso a spiegare perché ci sono tanti problemi, ma lì è tutto giocato sul paragone, cioè. Lì si insiste a dire che questo giudice è cattivo, questo è il punto, che questo è un giudice disonesto. Però è talmente stufo, ma il vero problema è questo, che questa vedova cosa fa? Va lì e lo minaccia di dirgli: se tu non fai, io ti faccio un occhio nero. Questo è il senso del verbo. Il verbo che viene usato, popiazzo, è proprio il verbo del giocare a box, del tirare di box. Ora capite che, attenzione, nella società antica c'erano dei ruoli che assolutamente bisogna rispettare. Un giudice non poteva prendere a sberle una persona, tantomeno una donna. Come dire, sarebbe venuto meno alla sua dignità, al suo prestigio, al suo, cioè, diciamolo pure, anche al suo ruolo nella società. Perché? Perché se questa, appunto, violentemente gli salta addosso e gli tira un pugno facendogli un occhio nero, questo non può rispondere, perché se lo fa perde la sua carica, in quanto è sottostato a, come dire, a una situazione, diciamo, un po' volgare, triviale, non sicuramente all'altezza del suo compito. Quindi questo ha paura, perché questa è una che, cioè non è una che va lì e semplicemente gli dice, è una che violenta. Sapete che le donne quando sono violente sono terribili, insomma. Allora, cioè sono peggiori degli uomini sicuramente. Si sa che durante la guerra, quando c'erano appunto cioè, le donne che insomma, erano San Vittore, erano molto più terribili delle guardie uomini, ma questo lo dico così per cultura generale. Ora, di fronte a questo, lui cosa fa? Fa giustizia. Allora ecco la domanda, ecco la conclusione di Gesù. Se un uomo cattivo alla fine ascolta, tanto più Dio che invece è buono, capite? Questo è il punto. Qual è il problema? Il problema è esattamente il versetto finale. Ci sarà la fede? Cioè ci sarà la capacità di chiedere, di fidarsi, di affidarsi a Lui? Questa è la domanda che rimane aperta. Perché capite che se l'uomo cattivo riesce a fare il bene, tanto più Dio che invece è buono fa del bene. Il problema è esattamente ancora una volta antropologico, ma se questo bene non è richiesto, se questa domanda non è posta a Dio, in fondo se non si prega, se non si invoca, e l'uomo non ha più come dire, un orizzonte di senso per comprendere quello che vive.
A me ha molto colpito quando ha detto che negli ultimi 100 anni sono stati più martiri in tutti i 19 secoli. Allora la domanda, perché Dio permette questo?
Questa è, appunto, è la domanda dell'Apocalisse, fino a quando? Però attenzione, diciamo anche perché l'uomo ancora, nonostante tutto quello che sa, che ha vissuto, non capisce. Cioè, noi oggi stiamo assistendo in maniera evidente a un abbruttimento della coscienza civile che preoccupa, preoccupa molto. Perché guardate che questa asticella quando si abbassa è finita, eh? Adesso non voglio fare apocalittico, però dobbiamo molto vigilare come cristiani su questa cosa. Perché capite che se a un certo punto la vita di un altro non vale come la mia, è finita. Se la vita di uno che è nero o giallo o quant'altro non vale come la mia, è finita. Altro che diritti umani, altro che uguaglianza di tutti gli uomini. Allora, certamente la storia rimane il luogo dell'agone, cioè del confronto, della lotta, però c'è una responsabilità umana, perché non dimentichiamo, Dio non può togliere la libertà. E la libertà è tale per cui noi possiamo addirittura rifiutare Dio, opporci radicalmente a Dio, fare male. E questo è un mistero che davvero interroga. Perché? Perché questa cosa l'abbiamo vista e rivista. E attenzione, il mistero è che non è che dici, ma insomma tocca solo gli ignoranti. Permetto di dire a lei, ha toccato il popolo tedesco che in assoluto era il popolo più colto d'Europa. Senza dubbio, la tradizione filosofica, scientifica, esegetica, eccetera, non aveva pari in tutta l'Europa, eppure sappiamo cosa è successo. Allora, capite che questa cosa qui è una grande domanda aperta, che rimane davvero qualcosa che ci interroga e non deve lasciarci quieti. Perché? Perché questa cosa naturalmente può succedere ancora se noi non vigiliamo. Perché l'uomo è così purtroppo. Ora, Dio non può togliere la libertà dell'uomo, se fosse così noi saremmo marionette, guidati da fili che ci fanno muovere, ma non saremmo più uomini. E ripeto, l'essere uomini vuol dire radicalmente poter fare il bene, ma addirittura poter fare il male. E questa cosa chiaramente non ha confini, perché il male purtroppo è così. Ma se noi non fossimo così non saremmo persone, saremmo appunto dei burattini, insomma, non degli uomini. Allora la domanda la potremmo girare in questo modo, cioè perché nonostante tutte queste vicende, queste storie, ci sono uomini che scelgono il male, che per tante ragioni sposano il male. E questo, attenzione, non riguarda gli altri, riguarda me, questo è il punto. Perché è partendo da qui che evidentemente io cambio la società, la vita, perché? Perché in certo senso appunto converto me stesso, mi dedico a Dio e quindi ritrovo la radice del bene e scelgo il bene, scelgo la vita. Allora attenzione, rimane giusta questa domanda al Signore, certamente, però non dobbiamo venir meno alla nostra responsabilità, quasi che ci sia una specie di destino invisibile che si impossessa delle persone. No, le persone scelgono il bene o scelgono il male. Questa è responsabilità personale, non dobbiamo dimenticarcelo. E quindi ciascuno ha la sua responsabilità.
Non so se ci sono altre domande, però forse abbiamo tirato più lungo del solito, che è un bene, vuol dire che siamo stati appassionati. C'è ancora tempo per le domande la settimana prossima. Prima di salutarci, li avete già visti entrando, fuori ci sono delle pubblicità per un evento di domani sera, per uno spettacolo qua a San Giuseppe, mi pare, non mi pare, sì, qua a San Giuseppe, uno spettacolo contro la violenza sulle donne, perché lunedì 25, sì, lunedì 25, e poi un altro volantino che non è tanto per voi, ma se conoscete qualche giovane della comunità pastorale, inizierà il percorso del Cammino Giovani il 1° di dicembre, qui faremo un ritiro spirituale dalle 5 alle 11 e poi verrà presentata la proposta. Quindi uno è per tutti, questo spettacolo di lunedì sera, l'altro è se conoscete qualcuno che volete portare la buona novella, no, questa notizia che c'è questa attività. Ah, speravo ci fosse il Don Leo, così ha visto che l'ho detto. E così... Perfetto, a posto. Allora grazie e buona serata.